A morte il tiranno è ora anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete i racconti di questo podcast e altri inediti, perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta
L'ispettore Epifanio Pennetta aprì la porta della sala interrogatori e rimase basito. Era lì per incontrare l'attentatore che aveva appena colpito il duce al volto, con una pallottola esplosa da pochi metri di distanza. Non si aspettava quello che stava per vedere. Era pronto a interrogare un robusto anarchico dal volto arso dal sole. Invece si trovò seduta davanti una signora, vestita di nero, con i capelli lunghi e bianchi raccolti sopra la testa. Non poté evitare di pensare che con quella sua aria austera e antica assomigliasse molto a sua nonna, se non fosse stata per una cosa, l'accento inglese. La donna lo fissò negli occhi serena, aspettò che lui le si sedesse davanti e poi gli disse: «Il mio nome è Violet Gibson e sono pazza». State ascoltando A morte il tiranno, racconti di omicidi, riusciti o tentati, che hanno cambiato la storia. Io sono Matteo Cavezzali, autore di romanzi d'inchiesta come Icarus, Ascesa e caduta di Raul Gardini e Nero d'inferno, sugli anarchici italiani che fecero saltare in aria Wall Street. Alla parte tecnica Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Episodio 4. Il naso del duce. Violet Gibson versus Benito Mussolini.
Primavera 1926. Sono passati 4 anni dalla marcia su Roma e Benito Mussolini è il primo ministro e duce d'Italia. Il popolo lo ama, ma ancora non ha cancellato completamente le forme di dissenso contro il regime. C'è ancora una parvenza di democrazia. Alcuni giornali hanno opinioni diverse dal partito fascista, alcuni politici tentano ancora di opporsi al dilagare del potere di Mussolini. È il 7 aprile, una mattina soleggiata a Roma, in piazza del Campidoglio. Mussolini ha appena tenuto un discorso agli studenti di chirurgia ed è uscito in piazza. È in piedi sull'auto decappottabile che procede lentamente per lasciare che la folla festante saluti il suo duce. Quando improvvisamente uno sparo da molto vicino viene esploso contro di lui e lo colpisce al volto. A salvarlo sarà un saluto romano. Alcuni studenti infatti stanno intonando una canzone, Giovinezza, e lo chiamano. Mussolini si gira e li saluta, alzando il braccio con la mano tesa, muovendo così all'indietro la testa. Il proiettile lo colpisce al naso. Mussolini si butta le mani sul volto, mentre un fiotto di sangue gli cola sulla camicia. Il duce però è vivo. A premere il grilletto è una donna, che viene fermata subito dalla polizia. Ad occuparsi delle indagini sull'attentato è l'ispettore di polizia Epifanio Pennetta, che qualche anno prima si era fatto conoscere per aver seguito un caso molto delicato, la scomparsa dell'onorevole socialista Giacomo Matteotti. Fu Pennetta a scoprire che Matteotti era stato rapito. Dei bambini testimoniarono di aver visto 3 persone che lo facevano salire su un'auto un'automobile nera, elegante, chiusa, gli avevano detto. Lui scoprì essere una Lancia K. Grazie ad altri testimoni, scoprì poi la targa e ne individuò il proprietario. Fu poi trovato il corpo di Matteotti, sepolto malamente tra i campi nella periferia romana, lungo la via Flaminia. Pennetta identificò tutti gli assassini, ma quando nell'indagine iniziarono ad essere evidenti i legami tra l'omicidio e il fatto che Matteotti avesse accusato pubblicamente Mussolini di brogli elettorali, a quel punto fu sollevato dall'incarico. Ora invece si trovava dall'altra parte della barricata. Il mandante dell'omicidio Matteotti era questa volta la vittima. Ma Pennetta era un uomo estraneo alla politica. Voleva sapere solo la verità e il resto non gli importava. Fin da subito il racconto di quell'anziana irlandese gli pareva forzato. Se fosse stata riconosciuta come malata di mente, avrebbe sicuramente avuto una pena attenuata e forse sarebbe anche riuscita a farsi rimandare a casa in Inghilterra. Chi era dunque Violet Gibson? Una pazza o un'abile simulatrice? Chi diavolo era questa donna? Che ci faceva in Italia? Dalle indagini di Pennetta emerse che la Gibson era a Roma da 4 mesi, ma in quel periodo era stata come un fantasma. Non aveva lasciato alcuna traccia. Come era riuscita ad organizzare l'attentato? Era da sola? O come sospettava Pennetta, era parte di una rete internazionale ben organizzata? Chi le aveva procurato la pistola? La Gibson alloggiava a Roma in un convento di suore, in via delle Isolette. Risultava che fosse una fervente cattolica. Bisogna ricordare che in quel momento, in cui Papa Pio XI si stava dimostrando molto accondiscendente al regime fascista, c'era però una parte dei cattolici che non si riconosceva nella linea del Papa e vedeva il fascismo e la sua violenza come un pericolo da debellare a ogni costo. Tra questi c'è un prete, Ernesto Bonaiuti, conosciuto dalla polizia politica per essere critico del fascismo e delle posizioni di Papa Pio XI. Per le sue posizioni antifasciste sarà allontanato dall'insegnamento e poi addirittura scomunicato. Violet Gibson avrebbe incontrato 2 volte Bonaiuti, secondo alcuni testimoni. Intanto Antonio Raduani, appartenente a un gruppo di dissidenti anarchici parigini, ora in carcere a Firenze, confessava di essere amico di William Gibson, fratello di Violet, che viveva a Parigi, e sarebbe stato anche lui vicino ad ambienti anarchici. La situazione è confusa. Pennetta sa che non bisogna mai fidarsi di quello che un anarchico confessa a un poliziotto. Ma le acque si fanno ancora più torbide quando si apre una nuova pista, la più inquietante e strana. I seguaci di Rudolf Steiner avevano fondato una setta mistica internazionale, fatta di strani culti, che riprendevano il cattolicesimo e l'esoterismo della Cabala. Si chiamava Società Teosofica Indipendente. In particolare spuntò fuori il nome di un duca, Giovanni Antonio Colonna di Cesarò. Un testimone dichiarò di aver visto parlare con la Gibson un uomo che corrispondeva alla sua descrizione, proprio la mattina dell'attentato. La stessa Gibson poi disse il suo nome in un interrogatorio, citando però circostanze improbabili. Che fosse tutto un depistaggio. colonna era parlamentare e leader di un piccolo partito, Democrazia Sociale. Era stato ministro con Mussolini e poi, dopo la scomparsa e l'omicidio di Matteotti, era stato uno dei leader che aveva guidato la secessione dell'Aventino. Di tutti i partiti di opposizione usciti dal Parlamento in protesta contro il governo fascista. Le informazioni che l'ispettore raccoglieva parlavano di un rito occulto di ipnosi. Per capire questo strano aspetto in cui politica e mistica si intrecciano, occorre fare un passo indietro. Precisamente al dicembre del 1874, in una villa nel Vermont, in cui erano state segnalate forti energie spiritiche. Lì si erano incontrati per un rituale la medium russa Madame Blavatsky e un colonnello della marina nordista, Henry Steele Olcott. Insieme i due avevano dato vita a una setta segreta, conosciuta come Società Teosofica. Il loro intento era dare basi scientifiche all'occultismo e allo spiritismo, per poter applicare queste scienze occulte in diversi campi, tra cui operazioni militari per eliminare i seminatori di odio nel mondo. Tra gli adepti di questa setta figuravano il Duca Colonna e anche Violet Gibson. Almeno un incontro era stato accertato tra Colonna e la Gibson. Era avvenuto nel 1912 a Monaco di Baviera, in uno degli incontri della Società Teosofica. In quell'occasione la Gibson sarebbe stata ipnotizzata e avrebbe obbedito in seguito agli ordini quando avesse sentito una certa formula rituale. Che il misterioso ordine fosse stato proprio quello di sparare a Mussolini? Questo era il sospetto. Il conte Colonna, come tutti gli oppositori del fascismo però, era seguito segretamente da uomini del fascio. Eppure nessuno di loro aveva visto un'attività sospetta in quei giorni. Forse però non avevano visto niente perché si erano concentrati su azioni pratiche, mentre questa era una storia occulta, era un'operazione mentale. Colonna avrebbe eterodotto la Gibson con il pensiero. Difficile però dimostrare un piano così bizzarro. Le indagini sulla biografia di Violet Gibson, invece, avevano dato esiti ancora più sconcertanti. La polizia inglese fornisce informazioni su di lei. Violet Gibson è tutt'altro che una donna qualsiasi. È una nobile, figlia dell'uomo più influente di tutta l'Irlanda, il barone Edward Gibson, che era stato Lord Cancelliere. Viene fuori dagli archivi anche una foto. È una foto che la ritrae al ballo delle debuttanti. Accanto a lei, la regina Vittoria d'Inghilterra. La Gibson era quindi vicino alla famiglia reale britannica. Questo rischiava di complicare molto le cose. Questo aspetto creava molti problemi. Se si fosse scoperto che dietro alla Gibson c'era un complotto internazionale, partito addirittura dalla monarchia inglese, se fossero stati davvero coinvolti uomini dello Stato britannico, in seguito all'attentato a Franz Ferdinand, l'Austria era stata obbligata a dichiarare guerra. Che cosa avrebbe fatto adesso Mussolini? Dimostrare che la Gibson fosse pazza avrebbe risolto a tutti molti problemi. In attesa del termine delle indagini, Violet Gibson fu internata prima nel manicomio di Santa Maria della Pietà, a Roma, da cui tentò una fuga, aggredendo una guardia con un vaso da notte. Successivamente fu espatriata in Inghilterra, dove fu rinchiusa nell'ospedale psichiatrico St. Andrew, a Northampton. Di lei non si ebbero mai più notizie. È la stessa Violet Gibson a dire alla polizia di essere matta. Matta, ma che cosa vuol dire questa parola? Che cosa intendeva? È veramente affidabile? Oppure è una ricostruzione che aveva dato per sfuggire alla legge? Giudicarlo dopo tanti anni è una cosa molto complicata da fare. Abbiamo chiesto un parere allo psicologo Enrico Ravaglia.
Emerge complessità sia su un piano psichico che culturale in Violet Gibson e possiamo utilizzare la parola pazzia come cartina di tornasole per il nostro ragionamento. Violet effettivamente, anche prima di attentare a Mussolini, ha già espresso degli agiti aggressivi, degli attentati veri e propri, ha aggredito la propria cameriera e anche un paziente che incontrò in ospedale. Però dobbiamo domandarci se questo stato, se queste azioni implicassero necessariamente o meno che fosse o non fosse in grado di intendere e di volere, e quindi l'attentato a Mussolini assumesse o meno una consapevolezza politica. Partiamo guardando la sua vita. Violet è una persona che soffre molto, si ammala da subito, si ammala fisicamente, a 5 anni contrae la scarlattina, poi ha problemi addominali che le causano un dolore cronico che se lo trascina per tutta la vita, si ammala di pleurite, ha problemi polmonari, insomma la sua vita è connotata da un dolore fisico persistente e da una salute gracile, e questo probabilmente determina uno stato emotivo, determina uno sguardo con cui si confronta con la vita. Poi si affiancano dei lutti, o meglio si intrecciano dei lutti continui. Muoiono i suoi due fratelli, muore il padre, muore l'uomo con cui ha un'importante relazione seppur instabile, e alla fine muore la madre nel 26, l'anno guarda caso in cui lei decide di sparare a Mussolini. A questo fronte personale e ambientale si integra anche un'inclinazione anticonformista. Violet nasce da un'importante famiglia, suo padre è un avvocato politico dell'epoca e il Lord Cancelliere di Irlanda. Frequenta per un po' i salotti, ma poi ne prende subito le distanze e si distacca sempre di più dall'establishment, sia per manifestare un'opposizione verso la famiglia, sia per dar voce in un processo che l'avvicinerà al cattolicesimo e ancora di più al pacifismo, di dar voce, una voce contraria, a quegli impulsi aggressivi, distruttivi che l'animano. Per dirla in senso tecnico, si potrebbe dire che ha una sorta di conversione nell'opposto. Cosa di più adatto, quindi, per unire gli impulsi aggressivi e il suo desiderio di pacifismo se non attentare a Mussolini? Può quindi dirsi pazza, o malgrado questi disturbi, questi atti, c'è consapevolezza? Violet stessa si definisce pazza, ma può essere che se lo dica, e che lo dica agli altri, per dare una rappresentazione a questo mondo interiore tanto scombussolato, tanto articolato e doloroso. E soprattutto anche una funzione strategica, perché così evita gli interrogatori dei poliziotti, evita di coinvolgere eventualmente altre persone. Le infermiere che l'assistevano testimoniarono che avevano a che fare con una donna per loro perfettamente lucida, ma che semplicemente non voleva parlare. Rispetto alla pazzia di Violet, invece, dubbi non ne aveva alcuno il regime fascista, sia perché diversamente avrebbe ammesso di avere dei detrattori, anzi, ancor peggio, di avere una detrattrice politica, e quindi di non essere amato quanto voleva far credere e voleva credere Mussolini stesso. Inoltre avrebbe messo a repentaglio i rapporti ottimi in quel momento fra Inghilterra e fascismo italiano. Ma al di là di queste considerazioni e valutazioni di opportunità politica, il fascismo non poteva che considerarla pazza, perché aveva una rappresentazione della donna, una donna subordinata all'uomo, una donna satellite all'uomo, una donna che doveva essere solo funzionale alla famiglia, che era opposta a quella che era Violet Gibson. Violet Gibson era una donna colta, una donna che scriveva bene, una donna che esprimeva agiti aggressivi, una donna che esprimeva anche opinioni politiche personali. Quindi era lontanissima dalla norma culturale dell'epoca. Era un'aliena per i fascisti.
Dalle indagini emerse che Violet Gibson, prima di recarsi in Italia, era stata già una donna violenta. In Inghilterra aveva tentato di uccidere due persone ed era stata etichettata come maniaca omicida. Poi però aveva seguito un seminario di Rudolf Steiner ed era diventata una convinta pacifista, una fervente cattolica, ed era entrata nella società teosofica. Fu allora che decise di incanalare la sua violenza contro un unico obiettivo. Dapprima aveva pensato di uccidere Papa Pio XI, che aveva appoggiato il fascismo e tradito lo spirito originario del cristianesimo. Poi decise che sarebbe stato ancora meglio uccidere direttamente Benito Mussolini.
Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore o dalla paura. La crisi mondiale, che non è più soltanto economica, ma è ormai soprattutto spirituale e morale, non ci deve fermare in uno stato di abulio di inerzia. Tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precisa e diritta deve essere la nostra volontà di superarli.
Nei referti medici che ne provano la pazzia, i dottori italiani scrissero che la donna non voleva né figli né uno sposo, e questo era un chiaro segno di squilibrio mentale. Aggiunsero inoltre che aveva tentato il suicidio. I giornali ne dipinsero un ritratto impietoso, descrivendola come una donna disturbata, con i capelli bianchi arruffati e un grande naso, in pratica una strega, una figura demoniaca, folle e oscura. Non mi pento di aver sparato a Mussolini. L'ho fatto per amore degli italiani, scriverà in una lettera mai spedita, ritrovata nella sua cella dell'ospedale psichiatrico. Violet Gibson passerà il resto della sua vita in manicomio. Nel febbraio 2021 la sua figura è stata finalmente riabilitata e la sua città, Dublino, l'ha omaggiata con una targa a suo nome. Il giorno dopo l'attentato, il duce sbarcherà come da programmi in Tripolitania e mostra il suo volto con sopra un grande cerotto bianco. Dichiarerà ai giornalisti: le pallottole passano, ma Mussolini resta. Mussolini, l'uomo che nemmeno la morte riesce a vincere. La stampa britannica tuonerà contro l'attentatrice, in sostegno al primo ministro italiano, vittima di un attentato. Pochi anni dopo si pentiranno che quella loro connazionale non avesse raggiunto il suo obiettivo. Mussolini sopravvivrà a 4 diversi tentativi di attentato. I più terribili furono questo, per mano di una donna irlandese, e un altro per mano di un 15enne emiliano, Anteo Zamboni, poi linciato dalla folla di fascisti e ucciso con 14 pugnalate. Due persone candide, dall'aspetto innocuo, pronte a sacrificare la vita per uccidere un tiranno. Questa storia si svolge nel 1926, 4 anni dopo la marcia su Roma. Ma che anni stava attraversando il paese in quel momento e che fascismo era il fascismo di quei giorni? Lo abbiamo chiesto allo storico Alessandro Luparini.
Quando Violet Gibson attenta senza successo alla vita di Mussolini, il 7 aprile del 1926, il fascismo è divenuto regime da pochi mesi. Quando infatti si parla genericamente di ventennio fascista, compreso tra l'ascesa di Mussolini al potere dopo la marcia su Roma nell'ottobre del 1922 e la sua destituzione dopo il drammatico Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943, si dimentica quasi sempre di osservare che il regime in quanto tale, o meglio che la dittatura vera e propria, si affermò soltanto a cavallo tra la fine del 1925 e i primi mesi del 26, con la promulgazione in sequenza delle cosiddette leggi fascistissime, che furono la risposta del fascismo, la controffensiva rabbiosa del fascismo, per così dire, alla grave crisi politica seguita al rapimento e all'assassinio di Giacomo Matteotti, che per qualche tempo aveva fatto seriamente vacillare il potere del Duce. All'inizio fu la legge del 24 dicembre 1925, numero 2263, che ridefiniva le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui nome emblematicamente mutava in capo del governo primo ministro segretario di Stato, trasformandolo da primus inter pares in superiore gerarchico degli altri ministri, i quali da quel momento in avanti divenivano direttamente responsabili, oltre che nei confronti del re, vale a dire del capo dello Stato, anche nei confronti del capo del governo. E da lì fu poi un crescendo che avrebbe portato nel volgere di breve alla soppressione di tutte le libertà politiche e civili. Ma prima della tragica vicenda Matteotti, che ebbe sviluppi imprevedibili, il fascismo aveva dato vita ad un ordinamento con connotati certo fortemente autoritari, ma non dittatoriali in senso stretto. Basti dire che il governo Mussolini, insediatosi nel novembre del 1922, era sostanzialmente un esecutivo di coalizione, facendone parte, oltre come ovvio ai fascisti, importanti esponenti popolari, liberali e nazionalisti. Non era scritto quindi che il fascismo dovesse automaticamente trasformarsi in una dittatura. Certo, la vocazione intima del movimento fascista, quale si manifestava in primis nella sfera simbolica, si pensi, per fare solo un esempio, all'abolizione, decretata già poco tempo dopo l'ascesa al potere di Mussolini, della festa del primo maggio e alla sua sostituzione con la nuova festività del Natale di Roma, il 21 aprile, la vocazione intima del movimento fascista, dicevo, era totalitaria. Ed è per questo che una parte autorevole della storiografia più recente, penso a Emilio Gentile e segnatamente al suo volume del 2012, non a caso intitolato E fu subito regime, il fascismo e la marcia su Roma, una parte autorevole della storiografia fa retrodatare l'avvento del regime dittatoriale alla marcia su Roma. Non di meno a me continua a convincere di più la vecchia interpretazione di Renzo De Felice, secondo la quale la dittatura fu l'esito non scontato degli eventi innescati dall'affare Matteotti. Significativamente, tuttavia, il processo di trasformazione delle istituzioni, iniziato alla fine del 1925 e conclusosi di fatto nel 1939 con la creazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in luogo della Camera dei Deputati, e sempre, ricordiamolo, col beneplacito di Re Vittorio Emanuele III, non approdò mai a uno Stato compiutamente totalitario, a causa soprattutto della presenza in Italia di due forti contrappesi, la monarchia stessa, paradossalmente, e il Vaticano, con sommo dispetto di Mussolini, costretto su questo piano, lui che ne era stato l'ispiratore e il maestro, a rincorrere e ad invidiare Adolf Hitler.
In In quegli anni il pittore surrealista Salvador Dalí, a un critico che lo accusava di essere un pazzo, rispose: «La differenza tra me e un pazzo è che il pazzo pensa di essere sano di mente. Io so di essere pazzo». E allora viene da chiedersi: chi è veramente il pazzo in questa storia? È Violet Gibson, rinchiusa in manicomio? È Mussolini che grida dal balcone? O sono forse gli italiani che inneggeranno al Duce per 20 anni, per poi appenderlo a testa in giù in piazzale Loreto? Nell'ultima intervista rilasciata da Mussolini nel 1945, poco prima di morire, il Duce disse così: «Io non ho creato il fascismo, l'ho tratto dall'inconscio degli italiani. Se non fosse stato così, non mi avrebbero seguito per 20 anni. Quando io non ci sarò più, sono sicuro che gli storici, gli psicologi, si chiederanno come un uomo abbia potuto trascinarsi dietro per 20 anni un popolo come quello italiano. Basterebbe questo capolavoro per non essere seppellito nell'oblio. Qualcun altro potrà infatti dominarli col ferro o col fuoco, ma non con il consenso, come invece ho fatto io». È vero infatti che Mussolini non fu seguito solo per paura, ma perché la maggior parte degli italiani aveva creduto alle sue parole. Chi è dunque il pazzo in questa storia? Avete ascoltato A morte il tiranno di Matteo Cavezzali, sound design di Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.